nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
A questo punto dar fuoco alla banca, che senso ha?
Minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza, cioè se non do fuoco alla banca sono un coglione, minchia, secondo me.
Minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza, cioè se non do fuoco alla banca sono un coglione, minchia.
Minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza, cioè se non do fuoco alla banca sono un coglione, minchia.
Mais aux accomplissements de ce fameux système, on peut déjà connaître les capacités personnelles des exécutants qui l'a formé. Et en effet, ceux-ci se trompent sur tout et ne peuvent que déraisonner sur des mensonges. Ce sont des salariés pauvres qui se croient des propriétaires, des ignorants mystifiés qui se croient instruits et des morts qui croient voter. Collectionne les misères et les humiliations de tous les systèmes d'exploitation du passé, il n'en ignore que la révolte. Il ressemble beaucoup aux esclaves, parce qu'ils sont parqués en masse et à l'étroit, dans de mauvaises bâtisses malsaines et lugubres. Mal nourris d'une alimentation polluée et sans goût, mal soignés dans leur maladie toujours renouvelée, continuellement et mesquinement surveillés. Entretenus dans l'analphabétisme modernisé et les superstitions spectaculaires qui correspondent aux intérêts de leur maître. Ils ne sont que des chiffres dans des graphiques que dressent les imbéciles. Leurs éprouvantes conditions d'existence entraînent leur dégénérescence physique, intellectuelle, mentale. On leur parle toujours comme à des enfants obéissants à qui il suffit de dire « il faut » et ils veulent bien le croire. Mais surtout, on les traite comme des enfants stupides. Séparés entre eux par la perte générale de tout langage adéquat, derrière la façade du ravissement simulé, dans ces couples comme entre eux et leur progéniture, on n'échange que des regards de haine. 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 Que des regards de haine.
Hey, Chigan!
Una sorpresa per Roma Capitale, andiamo a vedere di che si tratta. È molto grande, vediamo un po'. Vi presento in anteprima la nuova pensilina di Roma Capitale. Si chiama Eterna ed è super tecnologica, una pensilina smart. Davvero bella, col suo design leggero e innovativo. È comodissima e qui c'è spazio per una carrozzina, per bambini o per persone con disabilità. La struttura è fatta di superfici trasparenti che consentono non solo di ripararsi da sole intemperie, ma anche di trasformare l'attesa da passiva ad attiva. Come? Adesso ve lo faccio vedere. Innanzitutto c'è la presa USB per ricaricare il cellulare, poi il cuore di tutto è questo touchscreen che consente di vedere gli autobus che stanno arrivando, quanto tempo manca, ma è interattivo, quindi si possono chiedere informazioni sulle linee e si possono attivare altre funzioni. Qui per esempio possiamo scoprire i punti di interesse vicini alla fermata, in italiano e in inglese. Questo è solo uno dei modelli, ci sono le singole, la singola vegetale e quelle doppie più grandi. Questa pensilina fa parte del grande piano fermate smart di ATAC che interessa tutti i municipi di Roma e che conterà l'installazione di 435 nuove pensiline come questa e di 405 nuove paline digitali. In più ci sarà la riqualificazione di 1400 pensiline esistenti e di tutte le 8200 paline, tutte le pensiline, tutte le paline di Roma Capitale. Complessivamente sono 9600 cantieri, ma non spaventatevi, questi per fortuna non sono invasivi e sono molto rapidi.
Ma che cazzo stai a dire?
Uomini contro il fuoco. Seconda parte.
I can't believe it. People call up on the phone. I talk to them. I say the right words. I don't believe it. Maybe that's good.
Quando la guerra diventa cognitiva. Rispetto all'uso militare della neurotecnologia, è difficile tracciare una linea di separazione netta tra la retorica e la realtà. Nonostante la mole degli investimenti, ci sono spesso molti ostacoli fra le dimostrazioni di fattibilità e il dispiegamento effettivo sul campo. Quel che è certo è che la mente è sempre più al centro degli interessi militari. La cosiddetta guerra cognitiva, concetto che indica lo sfruttamento di tecnologia e dei processi cognitivi umani per influenzare, modificare o stravolgere la percezione e le decisioni delle persone, sta acquisendo un ruolo di primo piano nelle agende militari a livello mondiale, dalla NATO alla Cina.
As long as we remember him, he's always with us.
If you live a long time, you live through so much that you begin to have an understanding of human events. But no more than that.
In Italia fare il punto sulla guerra cognitiva è un report dello Stato Maggiore della Difesa del 2023. È realizzato con la collaborazione di vari esperti civili provenienti dai settori industriale, accademico e della ricerca.
And he always will be.
Secondo gli autori, le interfacce neurali, anche se non invasive, potranno essere usate per leggere i dati del cervello al fine di monitorare la performance cognitiva dei soldati e permettere loro di controllare i sistemi d'arma, per veicolare informazioni direttamente al cervello e infine per scambiare informazioni direttamente fra cervelli tramite stimolazione transcranica, nell'ottica di un rapporto simbiotico fra uomo e macchina e di una ibridazione tra realtà fisica e realtà digitale. L'utilizzo di interfacce neurali implicherebbe però rischi non indifferenti se attori malintenzionati riuscissero a interferire con il loro funzionamento. Il report, nell'affrontare la possibilità di malware, virus informatici neurali, arriva ad ipotizzare l'hacking cognitivo del soggetto target attraverso l'induzione di una rappresentazione falsata della realtà oggettiva. A parti invertite è quello che accade al soldato Stripe. Sottoposto a una visione distorta della realtà dal suo stesso esercito e il sabotaggio con mezzi di fortuna degli scarafaggi a danneggiare la sua interfaccia neurale, mostrandogli finalmente la realtà per quello che è. Nella classificazione proposta nel report, all'ibridazione uomo-macchina si affiancano altre due modalità, forse meno avveniristiche, ma non per questo meno importanti per intervenire sulla mente umana. La prima è quella dell'influenza, che consiste nell'intervenire sulla mente dall'esterno, tramite strumenti di informazione e persuasione in ambito digitale, ma non solo. Anche nell'universo distopico del soldato Stripe, la disumanizzazione del nemico, implementata direttamente a livello cerebrale tramite l'interfaccia MAS, coesiste con tecniche di disumanizzazione classiche. Le masse di poveri paesani, infatti, hanno imparato a temere gli scarafaggi sulla base di una propaganda martellante. La seconda è quella dell'interferenza, miglioramento delle abilità cognitive o degradazione delle abilità cognitive del nemico tramite farmaci o tecniche di stimolazione neurale. Come ha sintetizzato il generale Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, in un recente discorso, la mente, nostra militare e di tutti, è diventata ormai parte del campo di battaglia. In questa sussunzione completa della sfera cognitiva umana nel calcolo bellico, il fronte e le retrovie si avvicinano. La dimensione militare e quella civile diventano inseparabili. Il report continua. La sfida di questa nuova frontiera di competizione cognitiva si estende a livello globale. Individui, gruppi e comunità, con potenziali impatti dirompenti sia in termini di sicurezza nazionale che di stabilità internazionale, e richiede necessariamente risposte a livello Wall of Society, società intera. L'ingresso della dimensione cognitiva nella guerra porta in guerra la società. Nel frattempo, mentre gli eserciti cinese e statunitense testano braccialetti e dispositivi indossabili per monitorare la tenuta psicologica dei combattenti, sul mercato proliferano interfacce neurali, spesso EEG, inseriti in cerchietti, cuffie o auricolari, finalizzati al benessere. In un'evoluzione dei sensori che misurano temperature e battito cardiaco, questi dispositivi promettono agli utenti che, tracciando il proprio cervello, potranno migliorare la concentrazione, il sonno, la meditazione o la performance negli sport. Il progetto delle Big Tech è rendere questi dispositivi il modo con cui ci interfacciamo quotidianamente con la tecnologia, spingendo l'estrazione di dati oltre ogni frontiera, fino all'interno dei processi cerebrali e mettendo le basi per un tracciamento cerebrale di massa. La conquista di grandi quantità di dati cerebrali spalanca possibilità inedite, il cui impatto potrebbe in poco tempo far impallidire quello di tecnologie come internet o lo smartphone, con conseguenze potenzialmente drammatiche. E l'esproprio di dati non si affida solo alla cessione spontanea e magari entusiasta di chi corre ad acquistare l'ultimo gadget tecnologico. Migliaia di lavoratori vengono già da anni continuamente monitorati nelle oltre 5.000 aziende al mondo che utilizzano SmartCap, un casco da lavoro dotato di sensori EEG in grado di rilevare e segnalare un calo dell'attenzione e il rischio di colpi di sonno. Nel contesto di queste tecnologie, l'ambito medico, commerciale e militare sono intrecciati in modo inestricabile. Negli anni, svariati progetti DARPA hanno avuto spin-off aziendali, mentre la ricerca per scopi militari ha spesso potuto capitalizzare decenni di studi a scopo terapeutico. Da una parte le aziende sanno che i casi di disabilità o malattia grave non sono sufficienti a sostenere i propri profitti e quindi ambiscono a sviluppare prodotti che possano essere per tutti. Dall'altra, lo sviluppo di tecnologie in ambito commerciale è strategico per il settore della difesa, come sostenuto da Amy Cruz, che ha diretto presso DARPA alcuni dei progetti neurotecnologici più importanti. Per fare un esempio, nel 2016 l'azienda Hello Sport commercializzava un casco con neurostimolazione, TDCS, pensato per ottimizzare le prestazioni degli sportivi. Questo prodotto è stato poi testato sui Navy SEALs per massimizzare le loro performance cognitive. Infine, l'azienda è stata acquisita da Flow, una startup che lavora sull'uso della neurostimolazione per trattare la depressione. una tecnologia sviluppata in ambito civile, testata in ambito militare e travasata in ambito medico. Conclusione. Grazie al sabotaggio della sua interfaccia neurale ad opera degli scarafaggi, il soldato Stripe si è finalmente reso conto della distorsione della realtà a cui era stato sottoposto. Quando viene catturato dall'esercito, però, è senza scampo. Il sistema MES, una volta ripristinato, può in un clic disattivargli completamente la vista o costringerlo a vedere giorno e notte a ripetizione il duplice assassinio compiuto nella prima missione. Nella versione originale, in cui a finire sotto le sue coltellate non sono i mostruosi scarafaggi, ma esseri umani come lui. Completamente soggiogato dall'impianto, finanche nella sua percezione sensoriale, ogni possibilità di insubordinazione e di diserzione è completamente azzerata. Tutta la realtà del soldato Stripe è nelle mani di chi controlla il sistema MES. Quello che si realizza in Stripe è il traguardo definitivo della lunga alleanza, che abbiamo provato a tratteggiare, fra scienziati e militari, finalizzata a soggiogare la mente di soldati e popolazioni. Guardando agli attuali teatri di guerra, è però lampante quanto l'irriducibilità della mente umana ai disegni di chi vuole dominarla sia tanto un punto debole per chi prepara la guerra, quanto un possibile punto di forza per chi vi si oppone. Rispetto al fronte ucraino, una massiccia campagna multimediatica è stata in grado di convincere il 70% di ucraini che, nonostante l'evidente inferiorità sul campo, l'esercito di Kiev avrebbe prevalso e di irregimentare i cittadini soldati europei nella produzione bellica e nel sostegno alla guerra. Ciononostante, gli atti di diserzione, renitenza e insubordinazione si sono moltiplicati negli ultimi 3 anni, tanto in Ucraina quanto in Russia, in un dilagante rifiuto popolare della guerra che ha il potere materiale di determinare le sorti del conflitto e di arrestare un'acutizzazione dell'ostilità potenzialmente fatale per l'umanità tutta. In Palestina l'esercito sionista, paradigmatico per il livello di indottrinamento suprematista, è in crisi. I soldati non vogliono più andare a morire a Gaza e quelli che sopravvivono sono colpiti da tendenze suicide, depressione, sindromi post-traumatiche, difficoltà familiari. La disumanizzazione dei palestinesi non è sufficiente a evitare ferite profonde e durature nei soldati. E mentre cittadini israeliani decidono di disertare il sionismo rinunciando alla cittadinanza, un movimento internazionale dimostra l'indisponibilità di chi vive in Occidente ad essere complice del genocidio di Gaza e si mobilita per intralciare il supporto politico e materiale che dalle retrovie del fronte atlantico permette e alimenta il massacro. oggi più che mai, la speranza di sfuggire a una catastrofe planetaria scientificamente organizzata con delirante lucidità dai sacerdoti della potenza è affidata alla capacità di uomini e donne di insorgere contro il fuoco, rifiutando la guerra e opponendosi ai suoi apparati distribuiti su tutto il globo. Il progetto, intrinsecamente duale, di estendere l'estrazione di dati al cervello e di influenzarne il funzionamento, non potrà che contribuire drammaticamente all'erosione delle zone d'ombra in cui gli ammutinati e i ribelli possono riconoscersi e pianificare la fuga e il contrattacco. Contro i progetti di chi pensa che l'umano sia riducibile a elementi psicologici e neurologici del tutto prevedibili e manipolabili e si propone di manovrarli per i propri scopi, ogni spazio di impenetrabilità e opacità della nostra mente e del nostro cervello sarà un rifugio prezioso. Ta-na-na. Ta-na. L'estensione del campo di battaglia alla mente implica dichiaratamente l'inizio di una guerra cognitiva permanente condotta in modo preventivo dagli eserciti e dai governi contro le loro stesse popolazioni. Man mano che si moltiplicano i tentativi di influenzare e alterare i nostri processi cognitivi, la nostra capacità di disertare i campi del dominio, tanto al fronte quanto nelle retrovie della guerra globale, sarà sempre più legata a quanto sapremo difendere dalle incursioni nemiche la nostra mente, la nostra interpretazione del mondo, il nostro sentire. Trento, gennaio 2025, Palter Witz.
Dalle telecamere della centrale operativa, grazie al sistema A-Vigilon, è possibile fare una ricerca dettagliata di polizia giudiziaria, zoomando per cercare una persona o una macchina di un determinato colore. E dalla centrale operativa della Smart Control Room della Polizia Municipale di Venezia al Tronchetto, che vengono risolti molti dei casi di cronaca della città. Da qui si monitorano tutte le telecamere comunali presenti, da Venezia a Mestre, passando per Marghera. ...750 gli occhi elettronici puntati su praticamente ogni angolo del territorio, parco, piazza e naturalmente aeroporto. È qui che si tiene il COC, il centro operativo comunale, e dalla Smart Control Room che si capisce in tempo reale chi entra e chi esce da Venezia, così da queste sfere bicolore, allacciandosi alle celle telefoniche di ogni persona. Grazie anche all'intelligenza artificiale si sa addirittura chi sono i turisti presenti, ovvero da quale paese d'origine arrivano.
Sappiamo che è una SIM card italiana, quella straniera, e in base a questo il sistema mi dice: in aeroporto in questo momento ci sono 2291 persone, di queste 1362 sono italiane. But there is only one ship of fools.
Nel 2023 L'intelligenza artificiale in classe.
L'intelligenza artificiale in classe. Un progetto pilota in 4 regioni. La sperimentazione di 2 anni si focalizza sulla personalizzazione della didattica. Nel documento The Future of Education and Skills Education 2030 dell'OCSE si legge: esiste una domanda crescente nei confronti delle scuole perché preparino gli studenti ai cambiamenti economici e sociali più rapidi, ai posti di lavoro che non sono stati ancora creati, alle tecnologie che non sono ancora state inventate e a risolvere problemi sociali che non esistevano in passato. E la scuola italiana muove i primi passi in questa direzione, facendo entrare in aula l'intelligenza artificiale come risposta innovativa alle sfide della didattica moderna. A ottobre è stato avviato un progetto sperimentale sull'uso dell'intelligenza artificiale in 15 scuole superiori di 4 regioni italiane, Lombardia, Toscana, Lazio e Calabria. L'obiettivo principale è migliorare la personalizzazione dell'apprendimento e ridurre le disuguaglianze educative, con un'attenzione particolare agli studenti che hanno difficoltà di apprendimento, provengono da contesti socio-economici svantaggiati o di origine straniera. Ma non solo. Oltre a offrire a tutti i ragazzi la possibilità di migliorare il proprio livello di istruzione, il progetto punta a contrastare la dispersione scolastica, soprattutto nella delicata fase della scelta della scuola superiore. All'interno delle scuole che hanno deciso di aderire alla sperimentazione partiranno 3 classi, una per scuola, che verranno monitorate con classi di confronto. Già al termine di questo primo anno, i ragazzi inizieranno a studiare con l'intelligenza artificiale da novembre. Progressivamente, e useranno l'intelligenza artificiale anche nell'elaborazione dei compiti a casa. Si farà un primo bilancio dell'esperienza. La sperimentazione prevede l'utilizzo di un software installabile su Google Workspace, inizialmente focalizzato sulle materie STEAM: scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, e sulle lingue straniere. L'intelligenza artificiale, sotto forma di assistente virtuale, individuerà le difficoltà di apprendimento dei singoli studenti e le segnalerà sia al docente che all'alunno. Dopo essere stato informato, il docente, adeguatamente formato, potrà intervenire in modo mirato per aiutare lo studente a superare le difficoltà. Da sottolineare che il ruolo degli insegnanti non sarà ridimensionato, bensì integrato dagli strumenti di intelligenza artificiale per permettere un insegnamento più flessibile e mirato, capace di adattarsi ai ritmi di apprendimento individuali. La raccolta e l'analisi dei dati prodotti dall'interazione tra studenti e intelligenza artificiale, invece, permetterà di valutare l'efficacia del sistema e di migliorarne l'implementazione. Il progetto durerà 2 anni, al termine dei quali sarà valutato dall'Invalsi, confrontando i processi degli studenti delle classi digitali con quelli delle classi tradizionali. Se i risultati saranno positivi, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale verrà esteso a tutte le scuole italiane a partire dal 2026. Un passo che rappresenterà un cambiamento significativo nel percorso didattico, aprendo la strada a un nuovo modello di insegnamento più personalizzato e digitale.
Ecco, proviamo lo speed test. Guardate, sono più di 400 megabit per secondo, una velocità altissima di download.
Iniziamo la nostra videotelefonata.
Mi sentite?
Sì, è chiaro, buongiorno.
Questa è la prima telefonata a Roma con 5G che viene fatta in una stazione della metro.
Vedete, stiamo adesso proseguendo la nostra videochiamata, scendendo in profondità per prendere la metro. Piazza Vittorio, segnale c'è anche qui. Questa è una delle stazioni più profonde, come sapete. Tutto questo non è solo importante per chi vuole usare le videochiamate, i download e lo streaming, ma anche delle applicazioni molto importanti per la sicurezza, per il monitoraggio del territorio, l'utilizzo di applicazioni avanzate, perché chiaramente l'infrastruttura digitale può fare di Roma una vera smart city.
Salve, buongiorno, stiamo testando il nuovo 5G, da oggi può fare videochiamate dentro la metro in questo senso.
Loro ci continuano a sentire, vedere. Siamo arrivati, siamo a Termini, eh? Questa velocità non c'è neanche a casa e invece ce l'abbiamo sotto la metro. Ecco qua, la nostra telefonata prosegue. Qualunque sia il vostro operatore avete il 5G perché è una infrastruttura neutrale. Ecco, siamo usciti oltre alle 7 stazioni della metro che presto si estenderanno e tutta la metro A sarà connessa. Già ci sono 9 piazze. col wifi pubblico gratuito, che a breve diventeranno 100. Direi che possiamo concludere la telefonata. Grazie, arrivederci.
Grazie, sindaco, buon lavoro a tutti.
Ma che cazzo stai a dire?
Noi vogliamo fare cose nel mondo e io credo che le persone vogliano sempre cose migliori, più belle. Dovremmo consentire sempre più che questo sia possibile. Io non voglio che il mondo del futuro sia semplicemente appunto persone che sono ognuna nella propria casa senza aria condizionata. No, io la decrescita, o come viene chiamata, La decrescita o come viene chiamata. È la cosa più pericolosa che abbiamo avuto. Come movimento invece dovremmo puntare ad una crescita sostenibile di massa. Quindi se possiamo avere abbondanza di energia, se possiamo rendere le intelligenze artificiali disponibili a tutti, ecco che le cose inizieranno a migliorare. Crescita sostenibile di massa.
Crescita sostenibile di massa. Crescita sostenibile di massa.
Quindi se possiamo avere abbondanza di energia, se possiamo rendere le intelligenze artificiali disponibili a tutti. Intelligenze artificiali disponibili a tutti. Ecco che le cose inizieranno a migliorare. La decrescita, o come viene chiamata, è una cosa più pericolosa che abbiamo avuto. Intelligenze artificiali disponibili a tutti. Ecco che le cose inizieranno a migliorare. Credo che.
ouais, prends ton ticket, mec, c'est pas compliqué. Le nouveau monde, il sera réservé qu'aux patrons friqués. C'est pour eux ta planète, elle est baisée, donc ils font du bif. Ces pervers voient leur terre-mère comme une mif. Allez embarquer dans SpaceX, faites vite. Allez vous emboîter dans le Tetris qui s'esquive de cette vie. Vous savez, pardon, mais nous on est riches, donc exit. Si vous avez pas de rond, vous pourrez le suivre sur Netflix. Il est temps de mettre le cap sur la planète rouge. Le conducteur de la navette a bu 2-3 Red Bull. Wesh, on est chaud patate pour explorer le cosmos. Sur Terre c'est trop tard, on va pas restaurer l'osmose. Ici on stagne entre tristesse, colère, envie de faire du tire-fesse dans le système solaire. Donc faites la queue, mais si vous payez pas l'ISF, y'a quand même peu de chances que vous visitiez l'ISS. Ils s'imaginent déjà seuls sur Mars avec Matt Damon de Cassia la bonne surface pour construire des malls high-tech avec verdure inspirée des mondes Star Trek gonflés d'air pur. Maintenant vous êtes informés que l'homme est trop balèze. On vient pour terraformer toutes les exoplanètes. Si s'il y aura des boutiques et des baraques frites, entrons dans l'ère du capitalisme galactique. On arrive main dans les poches de combis bien métalliques. On a des valises, on s'en moque, on a des chiens mécaniques qui les portent. Et puis des robots qui escortent la vie des familles sous l'exomile qui débarquent. Mec, ici c'est magique, regarde la Terre qui s'éloigne dans le hublot. Que ceux qui restent se massacrent en huis clos. Et si t'as peur, une fois que tu es en orbite, dessine un cœur en faisant de la buée dans le cockpit.
Questa nave per la 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 nave.